so now you said you're fit.
E un nuovo buongiorno sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9. Questo è una mattina di giovedì 22 dicembre 8:17, quindi ritorniamo in onda pronti per la rassegna stampa. E quindi in questa prima parte, insomma, della mattinata insieme leggiamo le prime pagine, quindi insomma.
E cominciamo, da quali vogliamo cominciare? Cominciamo dal Messaggero che c'ho io.
Esatto.
E cominciamo dal Messaggero, che diciamo che il titolo alto è: Roma, nomine e sentenze pilotate, 18 indagati, si allarga l'inchiesta, manovre sulla G-com di Tedeschini. E sotto a questo titolo possiamo trovare tre diversi box. E uno, banca sul fucino e colpo grosso Green acquista Eway, leader delle rinnovabili. Poi anche App 18 deve restare fruibile, si parla del bonus dei diciottenni, questo ne parla Franceschini a pagina 6, dovrebbe essere un'intervista. E poi il PD alla sfida del ritorno al riformismo, che continua a pagina 20. Il titolo centrale invece, la pancia del Messaggero, è dedicata al reddito, e questo ne parlano, la ritroviamo su tutti i quotidiani se non sbaglio, in prima pagina. E fatemi vedere, che forse già mi smentisce il Manifesto, che in realtà il Manifesto in prima pagina non ne parla, ma lo vediamo dopo. Comunque, ne parlano i quotidiani, appunto molti quotidiani la riprendono questa notizia: reddito, la stretta sui furbetti, manovra al photo finish, niente assegno a chi rifiuta il lavoro, un'app per donare il cibo invenduto, smart working, stop per i genitori, proroga a marzo solo ai fragili, bonus mobili a 8.000 euro. L'immagine invece è dedicata a Biden e Zelensky, che si sono incontrati ieri alla Casa Bianca. La guerra non è finita, Biden a Zelensky: vi difenderemo. E questa pure è un'altra, sicuramente una notizia di prima pagina, riportata anche sugli altri. E sulla destra, poco sole al nord e arrivano più fondi per il fotovoltaico, spunta il premio del Ministero dell'Ambiente, Maddalena, l'autonomia dividerà il paese. E poi sulla spalla sinistra invece c'è l'editoriale di Paolo Pombeni: l'autonomia differenziata e le ricadute sulle regioni. E in finale, in basso a sinistra, il caso Omerovic, agente ai domiciliari, reato di tortura. Sembra essere, appunto, ieri c'è stato un passaggio di questa vicenda, che era stato appunto il ragazzo buttato dalla finestra dalle forze dell'ordine, e sembra che appunto che ieri ha raggiunto i domiciliari. Dopo sicuramente è una notizia che approfondiremo. Da questo non so se vogliamo passare
al Corriere.
Io, esatto.
Sì, ho il Corriere. Allora, anche qui, limiti al reddito e lavoro agile, la manovra alla Camera, sì a un emendamento senza copertura, ira di Giorgetti, il rifiuto di un'offerta di impiego fa decadere il sussidio, lo smart working riservato ai fragili, e fragili virgolettato, diciamo, questo è il titolo alto del Corriere della Sera. Oltre al, diciamo, questo argomento principale sulla prima pagina del Corriere, abbiamo anche una grande foto abbastanza di Biden e Zelensky, e accanto un titolo, quindi la guerra, la visita del dossier Army, Zelensky vola a Washington, Biden con voi, ora pace giusta. Zelensky vola a Washington, il presidente ucraino regala a Biden la medaglia di un capitano del suo esercito che combatte in prima linea. Il leader USA: siamo con voi, pace giusta. e continua sulla spalla sinistra sempre della prima pagina lo scontro con Putin, l'America unita su Kiev. E quindi questi erano i tre titoli, diciamo, abbastanza, diciamo, fondamentali. Poi c'è un piccolo approfondimento, la dichiarazione dei redditi 2020, Trump pagò zero tasse. E poi, come anche affermavi tu, cioè anticipavi tu, Roma disabile giù dal balcone, agente arrestato per torture. Questa, diciamo, erano le notizie più, diciamo, quelle menzionabili, insomma, nella prima pagina del Corriere.
E allora andiamo a vedere quella che è la prima pagina della Stampa, il giornale torinese, l'immagine dedicata all'incontro fra Biden e Zelensky, Patriot per Zelensky. Su invece il titolo più in basso, Meloni smonta il reddito di cittadinanza, lite tra Fratelli d'Italia e Forza Italia sullo scudo fiscale, decreto flussi, lavoro ai migranti solo se rinuncia a chi riceve il sussidio. Sulla spalla destra della Stampa insomma riportano una storia, la commessa Gentile, il clochard smemorato, i vestiti del destino. Più in basso, se la destra d'Asti fa regali ai bimbi poveri purché siano italiani, di Gianluca Nicoletti, e prosegue a pagina 22. E poi appunto questa storia, appunto la storia della polizia che ha defenestrato Asib, la polizia lo picchiava ecco perché Asib si gettò dalla finestra. E in conclusione c'è che cosa c'è in conclusione? Marawiki, io e Giorgia cambiamo la UE, intervista al premier polacco, di conseguenza la mia pronuncia deve essere stata sicuramente sbagliata. Comunque invece andiamo a vedere quella che è la prima pagina del manifesto. Prima alla fine dicevo giusto, in realtà anche il manifesto in prima pagina parla appunto della manovra del reddito di cittadinanza, sistemati per le feste, il governo si accanisce contro i percettori di reddito di cittadinanza ritenuti occupabili, per non perdere il sussidio dovranno accettare la prima offerta di lavoro anche se non congrua, guerra ai poveri e caos, passa per sbaglio un emendamento, la manovra torna in commissione, questo prosegue a pagina 2-3. E è riportata la foto, se non mi sbaglio direi appunto dell'azione che è stata fatta ieri, e dopo andremo a vedere, mi sembra la piazza di Napoli, ma vediamo se c'è scritto, sì esatto, la protesta dei disoccupati di Napoli contro le politiche del governo Meloni. Il titolo alto invece è dedicata al fatto che si è spento Azor Rosa, addio Azor, compagno e maestro, e ci sono allegati anche altri due articoli, gli auguri per il manifesto e vademecum per un partito che non c'è, di Azor Rosa appunto a pagina 15. E poi invece un altro articolo che non è invece suo, dallo scarto interpretativo di scrittori e popoli alla letteratura italiana Einaudi, di Massimo Raffaeli. Invece esteri, pagina destra, anche il manifesto riporta ovviamente l'incontro Biden-Zelensky, in mimetica va alla Casa Bianca e torna con i Patriot. E sotto Iran Abrahamian Abrahamian e due punti aperte le virgolette, i Mojahedin oggi senza più appello, e intervista allo storico tra i massimi conoscitori del paese, nel 79 parlavano di lotta di classe e uguaglianza, oggi sono un culto che attira i governi stranieri ma che non ha presa sul popolo in rivolta, prosegue a pagina 8. Sotto Afghanistan, università vietata alle studentesse, la protesta è unisex, reazione congiunta al nuovo editto dei talebani che esclude le donne dal diritto all'istruzione, gli studenti negli atenei protestano insieme alle ragazze chiuse fuori, e questo anche prosegue a pagina 8. Poi in basso gli ultimi tre, appunto gli ultimi tre box sono dedicati, uno all'energia, fusione nucleare, soltanto il sole è rinnovabile, di Mario Agostinelli e Massimo Scalia. Il governo vara DPCM, strada aperta a Lufthansa, il caso Homerovic e il poliziotto arrestato per tortura, la democrazia UE, poi sotto ancora si parla di dello scandalo in Qatar, la democrazia UE ringrazi le ONG e in conclusione la legge di bilancio, caccia senza regole, una pericolosa follia normativa. Con questo è tutto per la prima pagina del manifesto.
E passiamo a Repubblica.
Vai.
E allora anche qua manovra di bilancio, titolo alto, manovra maldestra, la maggioranza vota per errore emendamento da 450 milioni senza copertura, il testo torna in commissione, crescono i contrasti tra FD e quindi appunto insomma Fratelli d'Italia e berlusconiani, tensioni tra gli esponenti di partito e tecnici dell'economia. E quindi queste insomma sono le prime, appunto le prime, in realtà le numerose anche lotte intestine che continuano a esserci anche durante la manovra di bilancio. Incontro Biden-Zelensky, diciamo la riporta anche la Repubblica sempre in prima pagina, lotta per una pace giusta. E poi c'è un'analisi di Claudio Graziano, l'energia che serve all'Europa. In prima pagina c'è sempre appunto uno specchietto sulla cultura di Oso e Rosa, critico e politico fuori dagli schemi, approfondimento di Corrado Augias, Massimo Cacciari, Simonetta Fiori e Melania Mazzucco. Anche la Repubblica menziona il caso Hasib, è stato tortura, arrestato il poliziotto. E poi un altro tipo di informazione, l'ultimo messaggio da Marte del robot morente. Questa è diciamo la prima pagina della Repubblica. Vado avanti perché ho ancora il Domani. Allora sul Domani, prima pagina, si parla sempre della legge di bilancio. Legge di bilancio è il primo fallimento del governo Meloni. Primo? Mi chiedo io. L'esecutivo l'ha presentata come l'antipasto delle misure promesse al suo elettorato e attese nel 2023, ma ha rivelato soltanto il caos dentro la maggioranza, le idee confuse tra Palazzo Chigi e Tesoro. Questo è il titolo. Accanto, quindi sulla spalla sinistra del Domani, abbiamo il ministro della giustizia non conosce la giustizia, diciamo un approfondimento di Fittipaldi, Nordio e le intercettazioni. Gli altri box che si trovano al di sopra insomma di questi primi due titoli sono: i cacciatori potranno sparare i cinghiali in città, lo scandalo del Qatar pone una questione criminale non morale, e poi il caso del fumettista Vivè e l'ambiguità sulla pedofilia. E questa era la prima pagina del Domani.
Va bene, allora sì, dai, se vuoi ci fermiamo un attimo e tra poco torniamo subito in voce per entrare nel vivo di questa rassegna stampa.
Faccio fuoco, metto ferro, il fuoco al centro, giuro gente, sono contento. Sì, da innocente, molto meglio in casa, non c'ho la corrente.
Lo giuro gente, non perdo tempo. Mi compro un ferro, faccio fuoco, metto ferro e fuoco al centro, giuro gente, sono contento. Sì, da innocente, molto meglio in casa, non c'ho la corrente, vero? Canta la mia gente, controcorrente. Fanculo l'orsi, i miei salmoni arriveranno alla sorgente. No, conto corrente, ma conto la gente intorno. Non siamo uno di troppo, ma manco una di meno. Mamma in un lampo, ti giuro ho visto il tuo sorriso come stampo. Dico un fratello broda stammi accanto, è la falcata di Totti sul campo. Il nome tatuato sul braccio, non mi ritrovo mai stanco. A sera un messaggio ti manco, chiedi com'è. Giù da me, da San Biagio, San Loco, il tandem non la trovo mai, no, sì la cerco sempre. Chiamo Dio dan call center, non c'ha il numero verde. Sto con le ruote a terra ma una cassa per dare spettacolo. Una volta fatto torno a casa, c'ho il salotto che è un cenacolo, ma al posto di blocco un pericolo. La storia è sempre quella, questo è il mio paragrafo.
E non ci campi di una virgola. Giuro gente, non perdo tempo. Mi compro un ferro, faccio fuoco, metto ferro e fuoco al centro. Giuro gente, sono contento. anzi da innocente, molto meglio in casa, non c'ho la corrente.
Lo giuro a gente, non perdo tempo. Mi compro un ferro, faccio fuoco, metto a ferro e fuoco il centro. Giuro a gente, sono contento. Anzi da innocente, molto meglio in casa, non c'ho la corrente. Vero, canta la mia gente, controcorrente. Fanculo l'orsi, i miei salmoni arriveranno alla sorgente. No, conto corrente, ma conto la gente intorno. Non siamo uno di troppo, ma manco una di meno.
Sono contento. Innocente, molto meglio in casa, non c'ho la corrente.
Giuro gente, l'amore mio non muore in fronte a due manette. Ma volete mettere, non può neanche competere. Il ciclone che ci gira intorno quando ci scontriamo. Siamo uragano e dammi la mano mentre cerco. Ma non ti trovo, no, no, mai. Vedrò dov'è. Mai girare a Roma quando piove. La notte senza luci, blu al verano. Prima sigaretta del pacchetto. Lo giuro a gente, non perdo tempo. Mi compro un ferro, faccio fuoco, metto a ferro e fuoco il centro. Giuro a gente, sono contento. Si dà innocente, molto meglio in casa, non c'ho la corrente. Però canta la mia gente, controcorrente. Fanculo l'orso, i miei salmoni arriveranno alla sorgente. No, conto corrente, ma conto la gente intorno. Non siamo uno di troppo, ma manco una di meno.
Ferro, faccio fuoco, metto ferro, fuoco il centro, giuro gente, sono contento. Si dà innocente, molto meglio in casa, non c'ho la corrente, però.
Il meridione, destinazione morte, nel frattempo la prigione. Dentro quattro mura, anche i pensieri chiusi a chiave. Da sta serratura neanche l'aria può passare. Quando ho paura chiudo gli occhi e vedo il mare. Sogno il cielo, la mia terra e la mia donna da baciare. Sogno ali di farfalle per passare tra le sbarre. Mani di titani per piegarle. Vorrei la forza per un nuovo capitolo. Se ognuno dei miei passi non portasse al pericolo. Anarchico e straniero, non assassino. Lo sa perfino il giudice che ha scritto il mio destino. Ed io ho scritto sul muro a lettere nere: la giustizia non fa parte di un sistema di potere.
Quando il tuo destino viene a farti visita, che fare? Che fare? Sei pronto a dare tutto sapendo che non c'è rivincita. Restare, a lottare.
Voce come bomba, se la verità che abbiamo spezza il braccio teso nel saluto romano. Panzetti parti, sono colpevole di odiare l'ingiustizia del sistema e le sue regole. Di essere italiano, anarchico, emigrante, sindacalista, antifascista, militante. E la mia gente non si scorda più il passato, con me presenta il conto di ogni secondo sprecato. A lavorare in nero come schiavi del padrone, in file senza fine negli uffici immigrazione. Signor giudice, è tutta una montatura. L'ho vista quella penna che tremava di paura. Scriveva una condanna che è la nostra vittoria. Scriveva i nostri nomi sui libri di storia. E tutti quanti ora lo devono sapere. La giustizia non fa parte di un sistema di potere.
Il tuo destino viene a farti visita. Che fare? Che fare? Sei pronto a dare tutto sapendo che non c'è rivincita.
8.36, siamo ritornati in onda sulle frequenze di Predire l'Onda Rossa. Un buongiorno a chi ha appena acceso la radio. E iniziamo appunto la rassegna stampa entrando anche nelle pagine interne. Iniziamo con gli esteri.
Sì, allora proviamo a dare questa coerenza, proviamo a cominciare con gli esteri e poi a entrare invece a quello che accade all'interno dei propri confini e concludere con appunto con magari queste storie di abusi di potere. Si può parlare di abusi di potere, forse anche semplice esercizio sarebbe più, esercizio del potere sarebbe più corretto, e con il caso di Hasib, e concludiamo sicuramente anche con qualche aggiornamento sul 41 bis. E allora partiamo dagli esteri, siamo a pagina 8 del Messaggero. Zelensky a Washington: la guerra non è finita e Biden gli dà i Patriot. E il presidente ucraino Zelensky e il presidente Biden si sono incontrati a Washington per la prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina per richiamare il Congresso e gli alleati in Europa e nel resto del mondo a sostenere uniti Kiev per tutto il tempo necessario. Scortato dalla sicurezza in una capitale assolata ma stretta da una morsa di gelo, Zelensky ha parlato con il presidente Biden e rivolto un messaggio al Congresso chiedendo rinnovati aiuti militari ed economici che aiutino l'Ucraina a vincere una guerra che dura da 300 giorni. Voglio che vinciamo la guerra uniti, anzi non voglio se sono se, anzi non voglio, ne sono certo, ha detto Zelensky dopo aver incontrato Biden nello studio ovale, ringraziando il presidente americano, il Congresso, l'Europa e gli altri paesi che sostengono l'Ucraina e consegnando a Biden una medaglia al merito militare donata da un capitano ucraino. Vabbè. L'alleanza, presidente Zelensky, vogliamo che lei e il popolo ucraino sappiate che gli americani sono con voi ad ogni passo e che resteremo con voi per tutto il tempo necessario, ha detto Biden in conferenza stampa congiunta. Mi verrebbe a dire come se ci fossero stati mai dei dubbi. Il leader ucraino, nel senso che l'alleanza è sempre stata abbastanza, più che abbastanza esplicita, il leader ucraino ha scelto Washington per la sua prima visita ufficiale oltre confine dall'inizio del conflitto, consapevole del peso americano nelle sue possibilità di vittoria, ma anche della necessità di superare le obiezioni a un sostegno costato finora agli USA circa 50 miliardi di dollari. So che la leadership americana sarà forte e gli Stati Uniti ci aiuteranno a difenderci, ma attenzione perché la Russia potrebbe invadere altri paesi dell'ex Unione Sovietica, ha detto Zelensky. Biden a sua volta ha detto di non essere affatto preoccupato dal tenere unita la coalizione internazionale a favore dell'Ucraina. Zelensky ha ringraziato gli Stati Uniti per il nuovo stanziamento di aiuti militari da 1,85 miliardi di dollari annunciati ieri in occasione del suo arrivo, inclusi i missili Patriot a lungo richiesti per difendere le infrastrutture chiavi dei missili russi. E questa è sicuramente la notizia importante di questo incontro, che riportavano appunto anche altri quotidiani, il fatto appunto che sono stati stanziati nuovi appunto fondi, un ingente appunto quantitativo di fondi militari. E al pacchetto Biden vuole aggiungere ulteriori 44,9 miliardi di dollari inserito nella legge sul finanziamento del governo federale in queste ore al voto del Congresso, seppure l'approvazione venga data per certa vista la maggioranza democratica nelle Camere. A preoccupare Biden e Zelensky sono le critiche agli assegni in bianco dell'amministrazione espresse dai repubblicani che da gennaio prenderanno il controllo della Camera. Ragione questa per Zelensky di tornare a parlare al Congresso, questa volta di persona, come nel Natale dell'81, di 81 anni fa, fece l'allora primo ministro britannico Churchill, che chiese agli USA di mobilitarsi ulteriormente nella seconda guerra mondiale. In merito ai cambiamenti al Congresso, sono fiducioso che ci sarà un sostegno bipartisan, ha detto Zelensky, definendo gli aiuti americani come una questione esistenziale per sopravvivere all'inverno. Ed è virgolettato, sopravvivere all'inverno. L'amministrazione Biden ha stanziato finora 22 miliardi di dollari in assistenza militare all'Ucraina. L'ultimo pacchetto da 1,8 miliardi di dollari include sistemi di difesa di precisione, munizioni e una batteria di missili Patriot. L'obiettivo dichiarato è aiutare l'Ucraina a difendere le infrastrutture strategiche. Ci saranno da addestrare le forze ucraine in un paese terzo. Ci vorrà un po' di tempo, ha avvertito Biden. Zelensky ha più volte chiesto l'invio di armi avanzate, ma gli Stati Uniti hanno sempre voluto evitare un'escalation diretta con la Russia. Biden ha chiarito che i Patriot hanno una funzione di difesa, non di escalation. Beh, questo comunque sì, insomma, pure come, dipende pure come lo valutano e come vengono utilizzati e come viene valutato dalla Russia. Putin vuole usare l'inverno come arma, ha aggiunto Biden. Il presidente russo non ha intenzione di finire questa guerra brutale. Per Zelensky la guerra finirà quando l'Ucraina sarà interamente liberata. Nella notte italiana, incontro con Nancy Pelosi e discorso al Congresso. E questo, insomma, è un po' l'incontro, quanto ci riporta il Messaggero, dell'incontro di ieri alla Casa Bianca. Siamo a pagina 8 e subito sotto c'è un'intervista a Stefano Stefanini. Mosca non vuole trattare attenzione alla Bielorussia, può aprirsi un nuovo fronte, e, di cui magari leggiamo solo l'inizio, solo, come dire, l'introduzione. Guerra, 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 prospettive di pace al momento zero. La visita di Zelensky a Washington è altamente simbolica. Anzitutto è la prima che effettua fuori dall'Ucraina dopo le numerosissime in video che lo hanno reso presente ovunque, seppure non fisicamente. Siamo alla fine dell'anno, dopo 10 mesi di combattimenti, è il momento in cui si tirano i bilanci, si combatte ancora, né si vedono opportunità di avviare un negoziato, almeno finché i russi non scenderanno ai più miti consigli. È scettico, anzi realista, l'ambasciatore Stefano Stefanini, ex consigliere diplomatico del presidente Napolitano e rappresentante dell'Italia presso la NATO. Gli Stati Uniti sono il principale sostenitore dello sforzo bellico ucraino. Gli europei sono solo complementari, sono di casa a Kiev, i contatti con l'Europa non sono certo mancati e l'Unione, i singoli paesi svolgono un ruolo importante, eppure il grande alleato militare sono gli USA. E poi, in conclusione della lettura del Messaggero, vi riporto brevemente anche qui la pagina successiva. Putin rassicura i generali, avrete più soldati e armi. Lo zar non gradisce la mossa americana e evoca il nucleare. È la nostra garanzia, virgolettato. Pronti nuovi missili intercontinentali, è alzato a 30 anni il limite per l'arruolamento. E questo appunto è quanto dicevamo poco fa da questi microfoni, che comunque l'escalation non è che la stabilisce solo Biden, dipende anche da Putin, che prima appunto Biden diceva che insomma era sicuro che non poteva avvenire alcuna escalation per i nuovi missili consegnati all'Ucraina. E con questo concluderei la lettura del Messaggero
e passiamo al manifesto. Continuiamo sugli esteri e a pagina 8 il manifesto approfondisce la questione in Iran, Israele e anche l'Afghanistan. Continuano infatti le proteste in Afghanistan, o tutti o nessuno, gli studenti solidali con le studentesse, la reazione all'editto dei talebani che vieta l'università alle donne di Baltistan. O tutti o nessuno, all'interno gli studenti molti con il camice bianco, all'esterno le studentesse con abiti lunghi e il capo coperto, le braccia in alto a stare i cartelli con lo stesso slogan con scritto a mano o tutti o nessuno. È così che ieri centinaia di studenti e studentesse della facoltà di medicina dell'università di Nangarhar, nell'omonima provincia orientale afghana, hanno protestato contro la decisione dell'emirato islamico di sospendere l'accesso nelle università pubbliche e private delle ragazze. Nel capoluogo di provincia, Jalalabad, diversi studenti sono usciti dalle aule in segno di protesta, altri hanno fatto da sponda alla manifestazione dei loro colleghi, costretti a rimanere oltre il cancello d'ingresso. Piccoli e importanti segnali di solidarietà tra uomini e donne si sono registrati anche altrove. La decisione del ministro dell'istruzione superiore è destinata a inasprire il conflitto tra leadership dell'emirato e buona parte della società afghana, convinta che l'istruzione sia strumento di emancipazione, riscatto sociale e partecipazione alla vita pubblica, anche per le donne. Continua poi il manifesto: per una parte dei talebani il mondo esterno conta poco, è vero, più le cancellerie straniere criticano, condannano, chiedono revisioni e inversioni di rotta, più viene confermata l'illusione di essere sulla via giusta. La sovranità o è piena o non è tale, contano su quell'autosufficienza che il paese non ha mai veramente avuto e sanno che quanto a sanzioni, isolamento, guerra economica, peggio di così è difficile arrivare. Ma per gli altri talebani, i cosiddetti pragmatici, diventa sempre più complicato. Si tratta di far credere agli stranieri che anche loro continuo qualcosa e mantenere aperti i canali di comunicazione con l'esterno, mentre il paese affronta il secondo inverno dentro una crisi umanitaria senza precedenti. L'esterno per i talebani ortodossi fa rima con interferenza, con intromissione indebita. Di fronte all'ottusa pretesa di poter fare a meno degli altri del mondo esterno, di fronte alla rotta autarchica impressa al nuovo emirato, la forza per un cambiamento non può che venire dall'interno, dalle studentesse a cui è stato negato il diritto all'istruzione, dai colleghi che hanno manifestato con loro, dal conflitto sociale che, anche se sotterraneo, corre delle fragili fondamenta del nuovo emirato. Questo appunto era l'articolo, sempre ci troviamo a pagina 8. Poi continua con l'Iran, da Marx ai Saud. I Mojahedin di oggi non fanno presa in Iran, parla lo storico Abrahamian. Nel 1979 chiedevano giustizia sociale, oggi sono un culto, per leggere appunto l'Incipit. Le Nazioni Unite hanno nominato l'avvocata della Corte Suprema del Bangladesh, la professoressa di diritto pakistana e l'attivista per i diritti argentina per condurre un'indagine sulla violenta repressione della rivolta iniziata a metà settembre. Difficilmente però queste tre donne potranno entrare in Iran e portare avanti la loro missione. Finora sono morte almeno 469 persone, di cui 63 minori, 18.000 gli arrestati, di cui 60 i giornalisti. A fine del mirino ora sono anche i reporter all'estero. Il comandante delle forze speciali Al-Quds dei Pasdaran ha dichiarato che tutti coloro che hanno lavorato nei media contro l'Iran, anche soltanto per un giorno, saranno prima o poi colpiti. Ed infine, sulla spalla destra del manifesto, sempre appunto nella bacheca dell'internazionale, c'è un altro approfondimento su Israele verso il governo, poteri straordinari all'ultradestra. Benjamin Netanyahu ieri, entro la mezzanotte, era chiamato ad annunciare al capo dello Stato Herzog di aver formato una nuova coalizione di governo che si annuncia come il più a destra e il più religioso della storia di Israele. Per la lista dei ministri e il giuramento, il premier ha tempo fino al 2 gennaio, ma è probabile che si presenterà alla Knesset negli ultimi giorni dell'anno. Quindi anche questo era appunto un breve anticipo dell'intero articolo. Se...
E allora, dopo questa introduzione, questa iniziale parentesi sugli esteri, direi che ci possiamo prendere una pausa e poi entriamo invece all'interno di quello che accade nei confini nazionali.
A puttana il cielo verso l'ultima goccia di veleno, un'altra boccia di odio pieno. Adesso guarda quanti sei, questa è Roma e non ce la trovi la firma sotto la tua resa. E mo senti come suona, e mo senti quanto pesa ogni macigno che mando giù e che ingoia forza. La tigre mi ripadisce, il tempo non scalfisce la mia scorza. Un massiccio forza e scardina ogni serratura sul loop, finché non resta solo questa musica dura. E tu salta come una molla che va giù e che va su, mentre rima sul tempo riparte la mia caccia al marabù. Sta roba buca la bolla, butta giù e porta la clou del gioco fino alla fine nel fuoco, nell'epicentro del rogo, sotto al palco col fomento in mezzo al poco. Perché qui è selvaggio, sì, e non ci trovi dei ma solamente rime a benedirci. Rotti di metallo parlo con te e non passa, 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 passa. Ehi, schivando colpi fra rullate e cassa, cassa, cassa. Rotti di metallo parlo con te e non passa, passa, passa. Schivando colpi fra rullate e cassa, cassa. Oh, ecco la mia musa e ci facciamo una chiusa. È il rap che uccide fake che vuole rime e bazooka. Portano la croce senza chiedere scusa. Tutti quanti apostoli c'è posto per Giuda. È facile comprare un'altra fede nuziale. La parte del carnefice sa chiedere un amen. E che dicono sui titoli del telegiornale? La star della serata cerca a casa una chiave. Ehi, lasciami stare col cuore mezzo quintale, che quando batte un pedale che affonda per accelerare. Ehi, capitano, facci piano che noi siamo tre nella marea di rapper che non hanno mai reclamo. Scrivo senza pari, senza pari. Mille notti dai leoni e i tuoi giorni sono tutti uguali. Nella fiesta delle tigri zero siesta mami. E non confondere l'amore coi preliminari. Se lo capiscono no, scommetto quello che c'ho. Fomento col veleno do, quindi segnali di pericolo. Per tutto quello che so, il vero re dell'hip hop ricorda il nome di chi ha primo piano titolo. Metto la stilo a testa in giù, il veleno in tasca. Non sono Montana, né la Magliana, né Pallanzasca. Vattela a prendere in culo, quello che c'ho mi basta. Rime che pesano bestia, se il peso dell'anima le sorpassa. Ghetto, blasta, prendo cassa, accelerazione. Suono, cyborg, suoni, minor, cassa, integrazione. Ghetto, blasta, prendo cassa, accelerazione. Suono, cyborg, suoni, male, razza di coglione. Scrivo il loro epilogo, scrivo un chilo di rime a capitolo. Non l'hai capito, l'ero sicuro fallito, adesso te lo ridico. Scrivo il loro epilogo, scrivo un chilo di rime a capitolo. Mentre in giro sono morti per occhi all'Italia, vedo va pieno titolo. Rotti di metallo parlo con te e non passa, 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 passa. Ehi, schivando colpi fra rullate e cassa, cassa. Rotti di metallo parlo con te e non passa, 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 passa. Ehi, schivando colpi fra rullate e cassa, cassa.
Da casa reclama, pompa nelle casse oggi, ieri e domani. Pronto a costruire come Rene Paulani, perché a demolire siamo tutti più bravi. Io non sono biondo né con gli occhi blu chiari. Sono ancora fuori, piove, non ho più chiavi. Sogno ancora il giorno in cui non siamo più schiavi. Che alle volte più d'occhio fondo più scavi. Io che sono stato il capo a farmi del male. L'odio non finisce come l'acqua del mare. Più tu li decorda, più ti tira dentro. Ne ho fatto la scorta, lo uso sopra il tempo. Yes, yo. Per il denaro ancora la scimmia, ancora amaro, scrivo sulla dramma scimmia. Ancora con il dramma, stil vano, tutto sembra più chiaro. Ma alle volte sembra proprio come se il tempo non passa mai. Ma guardo tanto bene le facce, portano i segni del tempo sopra il tempo, sembra proprio come se il tempo non passa mai, ma guardo bene le facce, portano i segni del tempo sopra il tempo.
Là fuori è freddo ancora dopo tanto tempo. Ogni parola che non ho più scritto se l'hai rubata il vento. Ogni giorno che ho descritto, ogni mostro che ho sconfitto, fa parte della forza che mi porto dentro. Il mio sguardo lo conosce una persona sola, e dentro c'ha già visto la certezza di una vita nuova. Con la forza di rialzarsi ancora, restando in piedi, affrontando ogni giorno come un'altra prova. Io spingo forte dal primo respiro e sto sorriso sulla faccia, perché ho chiaro il mio obiettivo, la sconfitta. Tranquillo, è solamente un sostantivo, schiena dritta, la piego solamente quando scrivo. Che ho piegato sul foglio e racconto le storie all'inchiostro, e dipingo con lettere un mondo che è meglio del vostro. Il mostro che ho dentro si nutre dei vostri, non posso. E mentre li mangia, Raffaele diventa più grosso.
Ma alle volte sembra proprio come se il tempo non passa mai, ma guardo bene le facce, portano i segni del tempo sopra il tempo, sembra proprio come se il tempo non passa mai, ma guardo bene le facce, portano i segni del tempo sopra il tempo, come me, me.
E allora 87.9, abbiamo cominciato con gli esteri, con quello che oggi alcuni quotidiani, in particolare Il Messaggero, e poi abbiamo visto Il Manifesto, ci riportavano notizie dall'estero. In primo piano sicuramente l'incontro fra Zelensky e Biden. E adesso invece andiamo un po' alla politica interna, alla legge di bilancio. C'è Il Messaggero che ci fa una panoramica più o meno generale della legge di bilancio. Pagina 2, manovra al photo finish, smart working stop per tutti i genitori, il lavoro agile viene esteso fino a marzo 2023 ma solo per i fragili. E poi invece pagina 3, i provvedimenti, ci sono 6 specchietti che quasi sia dovrebbero insomma un po' riassumere, sintetizzare appunto i provvedimenti di questa legge di bilancio. Imprese, 2 anni in più per il contratto di espansione. Poi 2, a marzo stralcio sotto i 1000 euro escluse le multe, quindi slitta di 2 mesi dal 31 gennaio al 31 marzo, lo stralcio automatico delle cartelle fino a 1000 euro relative al periodo 2000-2015, approvato anche l'emendamento che esclude dalla cancellazione automatica le sanzioni amministrative, comprese le multe. Inoltre i comuni possono decidere di non applicare la norma. Poi dopo post, nessuna soglia per le sanzioni e ristoro dei costi, dopo giorni di polemiche e scontri è stata cancellata dalla manovra la norma che eliminava le multe per gli esercenti che rifiutavano di utilizzare il post sotto i 60 euro, restano dunque le sanzioni, rimane confermato invece l'aumento della soglia del contante da 1000 a 5000 euro, arriva però il ristoro, virgolettato ristoro, per la cancellazione della norma sul post, per trovare soluzioni per mitigare i costi delle transazioni elettroniche fino a 30 euro a carico degli esercenti. Arriva un tavolo permanente tra le categorie interessate. Ma qualora non arrivi ad un livello dei costi equo e trasparente, scatta per i prestatori dei servizi e le banche un contributo straordinario destinato a misurare per contenere l'incidenza dei costi a carico degli esercenti. Poi 4, 18 app si sdoppia con ISA e merito fino a 1000 euro e sotto bar, ristoranti, tavolini liberi fino a giugno. E infine tassa di soggiorno, sarà più facile per i comuni portarla a 10 euro. E io entrerei poi nel appunto insomma nel vivo di questa manovra riguardo appunto la stretta sul reddito, e leggiamo quindi questo passaggio, lo leggiamo dal Manifesto, pagina 3, articolo di Roberto Ciccarelli.
È pieno il bottino della caccia al povero lanciato dal governo dell'estrema destra leghista e post-fascista. Nella legge di bilancio sarà ridotta di un mese, da agosto a luglio 2023, l'erogazione del cosiddetto reddito di cittadinanza a 600 o 800 mila persone ritenute occupabili, virgolettato. Dopo luglio la misura sarà eliminata solo per loro. Sarà eliminata la congruità dalla prima e unica offerta di lavoro che riceveranno nei prossimi mesi, pena la perdita del sussidio. Sarà stabilito l'obbligo di versare l'affitto direttamente al locatore. Saranno puniti NEET tra i 18 e i 29 anni che percepiscono il sussidio e non svolgono un corso di formazione. I quattro emendamenti che si accaniscono sulle spoglie di una misura programmaticamente inefficace raggiunge il 44% dei poveri assoluti a causa dei paletti fiscali e patrimoniali imposti nel 2019. Sono stati proposti dai moderati di Maurizio Lupi, da Fratelli d'Italia, sponsorizzati dal ministro leghista all'umiliazione e al merito Giuseppe Valditara. Ne abbiamo già scritto sul manifesto del 13 dicembre. Ora sembrerebbe, il condizionale è ancora d'obbligo, una realtà rivendicata con soddisfazione da diversi esponenti della maggioranza e del governo. Il primo emendamento ridurrà dunque di un mese il reddito di cittadinanza, giusto in tempo per costringere ad andare a lavorare in nero e sottopagati sulle spiagge e nei ristoranti in estate. Il secondo emendamento sopprimerà il contestato e vago concetto di congruità dell'offerta del lavoro che un beneficiario del reddito potrebbe forse ricevere. Se da gennaio e fino a luglio rifiuterà tale offerta, allora perderà il diritto al reddito. Se invece l'accetterà, allora sarà costretto a muoversi su tutto il territorio nazionale, ad esempio fino a 1000 chilometri di distanza dalla residenza. Ecco come funzionerà, ma non sarà mai così. Una persona è ritenuta abile al lavoro perché ha firmato un patto di 18 mesi con il centro per l'impiego. In molti casi è stata lontana per anni dal mercato del lavoro, è priva di curriculum, dicono i teorici del capitale umano, virgolettato. Non conta, dovrà fare i bagagli, sempre che un'impresa lo voglia e lui sia in grado di svolgere un lavoro specifico on demand. Anche questo governo ritiene che basti un corso di formazione chiaramente virgolettato, per rendere le persone pronte all'uso, come una merce, un semilavoro, un manichino che può essere riattivato. Illusioni della teoria delle politiche attive del lavoro, ciò che si fa e ciò che si chiama in realtà workfare. In tempi di amnesie populiste, anche a sinistra va ricordato che questa forma di violenza sociale era già prevista dalla legge della Lega e dei 5 Stelle, varata nel 2019, quella che oggi viene di solito apprezzata dal pauperismo perché avrebbe fatto il bene per dei poveri. Certo, ma solo perché è nei fatti un reddito di base, per nulla incondizionato, e infatti ora lo stanno cambiando, come le destre oggi, anche i pentaleghisti 4 anni fa avevano ipotizzato di obbligare i redditisti a emigrare e a pagare per lavorare. Secondo voi chi paga l'affitto in un'altra città e le spese del caro vita? Tale eventualità era stata prevista solo dopo una terza implausibile offerta di lavoro. Allora si era fiduciosi nella capacità del mercato di produrre due offerte congrue. La prima entro 80 km da casa, per un posto di lavoro raggiungibile in 100 minuti, la seconda entro i 250 km. Eliminando la congruità salta tutto. Non avere previsto ed evitato lo scempio è responsabilità politica di chi ha creato questo sistema, a cominciare dai 5 Stelle e poi da loro ex alleati del PD. Il governo Meloni resta convinto che un'altra riforma, annunciata per gennaio dalla ministra del lavoro Maria Calderone, farà resuscitare l'automa del mercato. Anche questo esecutivo sperimenterà a spese dei precari e dei poveri un altro fallimento. Consapevole forse di questo rischio, Calderone ieri ha riconosciuto che l'offerta di lavoro non sarà congrua ma accettabile, criterio altrettanto indeterminato che non serve ad evitare di degradare la dignità umana. E andiamo alla conclusione. Come per lo pseudo concetto di occupabile, anche quello di congruo è una convinzione decisa del governo di turno. Sono idee che nascono quando il capitale è ritenuto una legge di natura e i poveri sono i legni storti da correggere con la gogna e con la forca. E questo appunto è il commento, come dire, l'analisi, il pensiero di Roberto Ciccarelli riguardo appunto il cambiamento, come dire, della legge di bilancio sul reddito di cittadinanza e il fatto appunto che di conseguenza quindi il lavoro, ma soprattutto la condizione sociale, diventa sempre più un ricatto. Io con questo mi fermerei.
Sì, io passo sempre al Corriere a pagina 9 per continuare insomma il discorso su manovre economiche e interno. A pagina 9 del Corriere, al primo piano, abbiamo pensioni e bonus, cosa cambia? Una manovra di 35 miliardi che dopo giorni di cammino a scatti arricchito di polemiche, critiche e proteste da parte delle opposizioni, inclusa un'occupazione dell'aula della commissione di bilancio di Montecitorio, si avvicina al passaggio in aula alla Camera dopo una lunga maratona notturna tra martedì e mercoledì per votare gli emendamenti. Confermate le misure contro il caro energia che valgono 2/3 del provvedimento e quelle bandiera dei partiti di maggioranza, quindi flat tax, stralcio delle cartelle fino a 1000 euro, quota 103, rialzo pensioni minime, stop al reddito di cittadinanza, riapertura del progetto sul ponte dello stretto. Entrano in corsa altre norme che sono proroghe o conferme proposte dalle opposizioni. Tra queste, ad esempio, il bonus psicologo chiesto dal PD, che da emergenziale post pandemia diventa strutturale, o il reddito alimentare, sempre PD, o il fondo per i collegamenti aerei tra Sicilia e Sardegna, Movimento 5 Stelle. Nasce poi il progetto Bici in Comune per la promozione della mobilità ciclistica. E diciamo attorno a questo incipit pagina 9 diciamo si vengono a formare insomma dei piccoli box con delle immagini appunto che riguardano quattro argomenti. Quindi il primo sono gli assegni, sale la rivalutazione, aggancio all'aumento del caro vita, quindi confermata la rivalutazione delle pensioni minime per il 2023 e il 2024, fine 75 anni, l'indicizzazione sale all'85%. E va bene, quindi questo insomma erano per quanto riguarda gli assegni. Poi per lo psicologo menzionato prima su proposta appunto del PD, lo psicologo 1500 euro, l'agevolazione diventa permanente, una misura di appena un anno di vita che diventa permanente a partire dal 2023. Il bonus psicologo sale a 1500 euro con il tetto ISE a 50.000 euro. È stato approvato dunque l'emendamento del PD che ne richiedeva la proroga, anche visto il suo utilizzo oltre ogni aspettativa nell'ultimo anno. Ci sarà un fondo con 5 milioni di euro per il 2023 e 8 per il 2024. Ok anche alla proroga dello smart working fino al 31 marzo del 23, sia nel pubblico sia nel privato. Ma dalla misura stavolta sono esclusi i genitori di figli under 14. Andiamo avanti, aiuti, sgravi sui mobili fino a 8.000 euro, redistribuiti gli alimenti invenduti, confermate e rinforzate il bonus mobili e grandi mobili in questo caso sì, e grandi elettrodomestici. La detrazione fiscale sale a 8.000 euro ma solo per il 2023, per poi scendere a 5.000 nel 2024. Vale solo per l'acquisto di mobili e elettrodomestici di determinate classi energetiche e l'acquisto deve essere per l'immobile in ristrutturazione. Arriva poi il reddito alimentare proposto dal PD, misura sperimentale contro lo spreco alimentare. I pacchi di invenduto della distribuzione alimentare andranno a soggetti in povertà assoluta. Ed infine investimenti in infrastrutture metropolitane, il piano per il ponte sullo stretto. Nel capitolo infrastrutture, oltre alla riattivazione dello stretto di Messina SpA per la realizzazione del ponte sullo stretto, arrivano 75 milioni per la linea M4 della metro di Milano e altrettanti per quella di Napoli. Nasce il fondo per migliorare i collegamenti aerei da e per Sicilia e Sardegna, 5 milioni per il 2023. L'emendamento è del Movimento 5 Stelle. Per la prima volta viene garantito il principio di insularità.
Certa gente in festa, prima t'accetta, dopo t'accetta. Nutre la coscienza col piatto freddo della vendetta. L'odio è merda, non rilascia un odore ma lo alimenta. Il sapore di una manganellata, faccia coperta. L'odio chiama l'odio, l'odio risponde portando il conto. Il conto delle vittime, il fondo che tocca il fondo. Se silente fa rapporto, parla di almeno 107 guerre nel mondo. 30 nel Congo, intanto cresce il seme del fiore del male. Rappo Baudelaire, vorrei morire sopra un palco rimpianto come Molière. Ma ho le note per suonarle a sta vita come Chopin. Per combattere sto mondo non fa per me. Perché? Non c'è più tempo per dibattere. C'è che qualcuno dovrebbe andarsene in culo senza ribattere. Se avrò ancora forze per combattere, o forse sono chiacchiere, forse sono il primo che dovresti abbattere. Con tutto l'odio del mondo, tutto l'oro del mondo, devi tenerti pronto, pronto, qualcuno all'ascolto. E non è loro sto mondo, lo sa anche Dio. Perché uccidere il mondo sono stato io, sono stato io. Sono stato io, sono stato io, sono stato io, sono stato io. E non è loro sto mondo, lo sa anche Dio. Perché uccidere il mondo sono stato io,
pronto. Cerco un contatto ma è tutto morto. Sto mondo cade a pezzi come il mio più bel ricordo. Non parlo, non ascolto, non guardo, non dormo. Mangio a denti stretti l'odio che mi metti sul piatto del giorno. E sputo il sangue per la strada quando Roma chiama. Semina il disprezzo di chi piange, poi raccoglie grana. Compra fama per pochi, fame per troppi. Vende speranze finte, spinge fino a volerci morti. La morte non uccide, uccide l'indifferenza di chi opprime la coscienza. E non fa differenza tra la guerra di chi pensa che la vita sia premio e chi è in guerra da una vita e combatte contro l'achelio. Sfida il buio, soldati chiusi in un pugno. Stanno sugli alberi come foglie in autunno. Qua ti ruba tutto chi fa i conti e chi non li fa. Per ogni furto conta i volti che non rivedrà.
Con tutto l'odio del mondo, tutto l'oro del mondo, devi tenerti pronto, pronto, qualcuno all'ascolto. E non è loro sto mondo, lo sa anche Dio. Perché uccidere il mondo sono stato io, sono stato io. Sono stato io, sono stato io, sono stato io, sono stato io. E non è loro sto mondo, lo sa anche Dio. Perché uccidere il mondo sono stato io, sono stato io.
bicchieri gli occhi tuoi ed ero in alto mare. Domenica coi demoni e sopra il treno stavo spento, insieme a qualche band che mi chiedevi di ascoltare. Dentro quei giorni nulla mi fermava mai, solo con te sapevo che tremare. Anche se non ritorneranno i nostri figli sul cemento, anche se non ricordo che sapore ha la notte della tua città e la tua bocca e il tuo accento che mi rimbomba dentro. Come un martedì ed io che mi trascino a stento dentro sta pioggia che non ti ha sfiorata mai sul cuore. Eppure siamo ancora qui, anche se non sono più al centro di sti pensieri e di sti giorni, ma ti odio amore.
E allora 87.9 sono le frequenze dalle quali ci state ascoltando se siete all'interno insomma del raggio romano, e se no streaming www.ondarossa.info. proseguiamo la nostra rassegna stampa, appunto, e dopo aver parlato in apertura degli esteri, di quanto accade all'estero, e poi subito dopo abbiamo visto un po' la legge di bilancio, in particolare il reddito di cittadinanza, e concludiamo la questione della legge di bilancio segnalando che a pagina 3 del manifesto appunto si parla dei 6 milioni di euro per rifinanziare il lavoro dei detenuti ed ex detenuti, di conseguenza quindi che si sono ricordati in legge di bilancio dei detenuti e appunto hanno finanziato il lavoro, che spesso in realtà è un'altra delle questioni sulle quali vengono ricattati i detenuti. E però sottolineiamo soprattutto il fatto, appunto, che giusto ieri si è consumato l'81esimo suicidio in carcere, e forse appunto la politica si dovrebbe interrogare più di questo, piuttosto appunto che del lavoro, che appunto spesso è anche insomma come dire una merce di ricatto. Comunque dopo in finale parleremo di carcere alla conclusione di questa rassegna stampa, e adesso invece passiamo a un'altra notizia del giorno, che è quella che riguarda appunto il caso di Hasib.
Sì, il caso di Hasib fu tortura, arrestato un poliziotto. Roma, il disabile si lanciò dalla finestra per sfuggire alle violenze. Il GIP, spedizione punitiva, altri 4 colleghi indagati. Questa è pagina 21 del Corriere della Sera, nella sezione delle cronache. Un crescendo di minacce e violenze tali da creare un trauma psichico che lo indusse a cercare la salvezza dalla finestra della stanza dove era stato legato con le mani a una sedia e con il cavo di una lampada, schiaffeggiato, intimidito con un coltello. In altre parole, torturato. È questo il reato che fonda la misura degli arresti domiciliari decisa dal GIP Ezio D'Amizia, a carico del 51enne assistente capo del commissariato di Prima Valle, Andrea Pellegrini, che condusse una spedizione punitiva contro lo zingaro di Prima Valle, così virgolettato, il rom sordomuto Hasib, indicato da alcuni abitanti di quartiere come un molestatore di ragazzine, è precipitato al suolo durante un'irruzione nel suo appartamento il 25 luglio scorso. 3 agenti che lo accompagnavano in quella che doveva essere una banale identificazione sono indagati con lui per falso: Alessandro Siguranza, Maria Rosa Natale e Fabrizio Ferrari. Quest'ultimo ha collaborato alle indagini condotte dalla squadra mobile e dal PM Luciani, con il coordinamento del procuratore aggiunto. Un quinto agente è indagato per depistaggio. Tutti sono stati perquisiti. Hasib precipitò da 8 metri, finendo in prognosi riservata. L'esatta dinamica non è stata però ancora ricostruita, e questo spiega l'imputazione provvisoria che non contempla il tentato omicidio. Secondo il GIP, Pellegrini agì senza mandato, con abuso di poteri ed in violazione della sua funzione, con l'intento di infliggere sofferenza gratuita a un soggetto in condizioni di minorata difesa e senza nessuna remora per la sua condizione di sordo muto, che in quel momento accudiva la sorella disabile Sonita. L'assistente capo cercava una soluzione personale, scattò anche dalle foto che gli si sono ritorte contro perché hanno consentito di risalire ai segni sul polso di Omerovic. Quanto agli altri agenti, dopo aver assistito alla scena, controfirmarono il verbale dell'intervento redatto dallo stesso ispettore, in cui non vi accenno alla violenza. Anzi, la ricerca del 36enne sarebbe nata su incarico formale dalla vice dirigente Buia, già rimossa assieme al suo superiore, e l'irruzione motivata dalle urla sentite in casa. Omerovic sarebbe stato trovato in stato di forte agitazione e sua sorella gli avrebbe attribuito la paternità di alcuni suoi lividi. Il 36enne si sarebbe allontanato in un'altra stanza e qui trovato appeso al davanzale, senza fare in tempo a salvarlo. Secondo il GIP, e in attesa di ulteriori accertamenti, il 36enne cadde mentre cercava di fuggire non dalle sue responsabilità ma da Pellegrini, un soggetto dall'indole violenta che potrebbe avere analoghi comportamenti a precedenti sanzioni disciplinari, tra cui un richiamo scritto, e che per questo va sospeso dal servizio anche se incensurato.
E appunto vediamo un po' come... E appunto questa vicenda non è la vicenda di un errore singolo, ma come ci sia appunto un tentativo di occultare questa storia appunto che è abbastanza diffuso, che ha appunto coinvolto anche diversi agenti, diverse cariche e in passato appunto anche i giornali sicuramente hanno fatto la loro parte. Vediamo come continua pagina 21 del Corriere della Sera, che dedica appunto tutta questa pagina a questo caso. E gli schiaffi, le mani legate, le minacce, poi quella frase "che ti frega se muore", così si sentì rispondere l'agente Fabrizio Ferrari dall'assistente capo Andrea Pellegrini, accusato di tortura nei confronti di Hasib Omerovic, volato dalla finestra del suo appartamento di Primavalle e finito in coma all'ospedale. Tornato in ufficio, Pellegrini notò l'agente piuttosto agitato per quanto era accaduto e gli chiese se avesse paura di qualcosa. Ferrari gli confidò di temere per la vita del disabile ricoverato. Dopo il loro intervento, e l'assistente capo si lasciò andare a quella frase che riecheggia sinistramente, il "magari morisse", pronunciato da uno dei carabinieri coinvolti nel caso di Stefano Cucchi dopo il suo arresto e i primi malori. Vabbè, cioè nel senso, già da queste prime frasi si nota insomma il tentativo di assolvere di tutta una serie di responsabilità a nostro parere, nel senso in cui comunque si cerca di far emergere quanto più comunque una certa umanità, empatia di certi appunto di alcuni agenti che si trovavano lì e che però poi non si capisce com'è che sul momento non hanno fatto niente se non appunto collaborato affinché Hasib venisse defenestrato. Altri particolari della ricostruzione dell'accusa invece ricordano una vicenda ancora più lontana nel tempo, come la fine dell'anarchico Pinelli, precipitato da una finestra della questura di Milano all'indomani della strage di Piazza Fontana nel dicembre del 69. All'epoca dissero che sarà gettato di sotto dopo aver saputo di essere accusato della bomba. Stavolta è un funzionario della polizia locale a riferire la versione di Pellegrini, recatosi a casa di Omerovic, sospettato di molestie sessuali. "È successo che ci ha aperto la porta la sorella, presentava dei segni sul volto e abbiamo pensato che anche lei fosse vittima delle violenze del fratello. Una volta che eravamo giù nel cortile, la persona si è buttata dalla finestra." Una ricostruzione falsa con la quale, secondo la procura, l'assistente capo ha fin da subito cercato di nascondere le proprie responsabilità.
Tuttavia è proprio il racconto dell'agente Ferrari a costituire, insieme ai riscontri, l'architrave dell'accusa di tortura ipotizzata dopo i riscontri che hanno spinto il giudice a ordinare l'arresto di Pellegrini. A seguito delle segnalazioni di via Facebook, insomma, questa storia già l'abbiamo sentita, delle segnalazioni via Facebook di cui appunto era, in cui accusavano Asib delle molestie. E quindi quasi sì, appunto, spesso queste vengono accostate come delle giustificazioni, e quantomeno delle giustificazioni per il gesto, appunto, allora delle forze dell'ordine. E io direi che con la lettura di questo articolo in realtà ci possiamo fermare qua, in quanto appunto ancora una volta mi sembra che le priorità comunque rischiano di essere un po' occultate di questo caso, cioè il fatto appunto che è stato buttato giù dalle forze dell'ordine, e il fatto che abitasse a Primavalle, appunto, che facesse parte della comunità rom, che fosse un disabile, sono tutti elementi che sicuramente non sono casuali alla fine in questo defenestramento. Se fosse accaduto, cioè appunto se fosse stata un'altra persona di un altro rango sociale in un altro quartiere, siamo abbastanza sicuri che non sarebbe mai accaduta una cosa del genere. E il fatto anche che appunto i giornali adesso appunto cercano di, come dire, di lavarsi la coscienza, ma che già pure al tempo avevano delle responsabilità, come oggi spesso, come oggi appunto sicuramente siamo coinvolti nella storia del 41 bis di Alfredo Cospito, e oggi appunto i giornali di questo, delle responsabilità dello Stato, del fatto che c'è stata praticamente una condanna a morte, in quanto appunto la decisione del Tribunale di Sorveglianza di lasciare una persona in 41 bis in sciopero della fame da 60 giorni, quindi ritenere opportuna ancora quella misura, e non può che essere una condanna a morte. E insomma, a questo proposito leggiamo per concludere su questo tema una riflessione che era stata fatta tempo fa dal Quarticciolo, e che appunto rimette, come dire, un po' i puntini sulle i, molto molto breve. Un ragazzo sordo viene torturato e lanciato dalla finestra da un numero imprecisato di agenti di polizia. Ci teniamo a precisare a questo punto che appunto questo comunicato è stato scritto, queste riflessioni sono state scritte il 15 settembre, e quindi appunto la lucidità già di scrivere delle cose sensate appunto c'era, è da riconoscere, a differenza appunto invece dei giornali che si svegliano, come dire, solo ora. La versione più accreditata è che sia stata l'esecuzione di un processo sommario svolto su Facebook. Qualcuno segnala su gruppi di quartiere e i poliziotti vanno a dargli una lezione. Quei bravi ragazzi, c'era una volta in America, ma con i social network e le divise. La tortura come strumento di costruzione del consenso. Se qualcuno vi importuna, noi gli spezziamo le braccia e con un termosifone. Inizia la solita manfrina, le spiegazioni surreali e incongruenti dei poliziotti coinvolti, non ancora indagati, che in questi casi la procura è garantista. Una persona completamente sorda, incapace di parlare, che avrebbe sentito un campanello, una tapparella che sarebbe stata aperta ma nella realtà è rotta, un tuffo di testa da una finestra per scappare. Per Repubblica a essere malato in questa storia è il DNA di Primavalle. Quelli bravi la chiamano stigmatizzazione territoriale, a noi fate solo schifo. E qui appunto si riferivano a come Repubblica aveva riportato, aveva trattato il caso. E su questo, allora, alle ore 9:31 mi fermerei un attimo e prepariamo la conclusione di questa rassegna stampa.
Nostalgia, pagine bianche, all'ombra di me stesso sono l'unica costante, e senza manco cresce sono diventato grande, ed è sembrato un attimo nel flusso, dentro la corrente, smontato, annusato ogni istante, scritto sulla pelle quello che era importante, lasciandomi alle spalle quello che era distante, pensieri chilometrici, scritti col sangue, me l'ha detto il vento che ha tenuto queste metriche su, la mano destra che proietta la mia mente qua giù, dal 98 non è entrato più, da quella porta avrei aspettato per sempre, se non fosse stato per
per il mio crew sarei fondato per non affrontarlo. Occhi chiusi, pugni stretti senza manco guardarlo. A volte ogni secondo uno sbaglio, ma il tempo cambia quasi tutto e tu devi lasciarlo. Andato e ritornato dal buio delle mie paure, ma come Mitrandir reggo la luce nella notte scura. Quando tutto è pronto per crollare, tu non puoi passare, non puoi delegare, perché quando passa ti bussano alla porta e battono cassa. E dentro la tua testa è quello che resta, è un'immagine indelebile per sempre impressa. Se è vero che all'inferno c'è sta, stacca l'ara qua. Tocca pregare Padre Eterno per un Gianna. Tocca lasciare qualche cosa prima del na. Scrivo di notte nel silenzio me posso ascoltare. E questa vita non la cambio e non si cambia più. Pure se spigna in basso non mi butta giù. Può essere vero, essere più, ma dalla stessa mano. Se muore un solo sentimento, ma se lo scordiamo. Dedico a sta vita mia, st'ultima poesia, perché non sia solo nostalgia. Per quando tutto intorno era magia e si toccava. Per oggi che è di nuovo un altro giorno, che di nuovo cerco la mia strada. Ho visto mille facce, mille posti ho toccato. Eppure quando sono ritornato mi sono trovato piccolo con niente nella mano. E addosso questa smania di fuggirmene lontano. Ma non si può scappare, non puoi abbandonare quello che sei, prima o poi lo dovrai diventare. Ed affrontare il tuo inverno con lo sguardo nell'abisso, risalendo dal tuo inferno. Proprio come quel giorno davanti a quel cancello, fermo, immobile con tutto quanto dentro, ingoiando lacrime, trattenendo il fiato. Ho fatto l'unico respiro che contasse, sono entrato. Ho capito che ho niente frantumarsi, ritrovarsi persi, mille pezzi sparsi. E in mezzo a quegli sguardi, quando ho visto il suo sarei scappato. Ma invece sono rimasto e l'ho abbracciato. Perché la vita a volte è un gioco complicato. A volte la gente non è forte quanto t'hanno raccontato. E se qualcosa si recide, finiamo come le falene, dritti su una luce che ci uccide. Se è vero che all'inferno c'è sta, stacca l'ara qua. Tocca pregare Padre Eterno per un Gianna. Tocca lasciare qualche cosa prima del na. Scrivo di notte nel silenzio me posso ascoltare. E questa vita non la cambio e non si cambia più. Pure se spigna in basso non me butta giù. Può essere vero, essere più, ma dalla stessa mano. Se muore un solo sentimento, ma se lo scordiamo. È vero che all'inferno c'è sta, stacca l'ara qua. Tocca pregare Padre Eterno per un Gianna. Tocca lasciare qualche cosa prima del na. Scrivo di notte nel silenzio me posso ascoltare. E questa vita non la cambio e non si cambia più. Pure se spigna in basso non me butta giù. Può essere vero, essere più, ma dalla stessa mano. Se muore un solo sentimento, ma se lo scordiamo.
E allora 87.9 sono le frequenze sulle quali siete sintonizzati e concludiamo la rassegna stampa. La concludiamo con una notizia che in realtà, appunto, a nostro parere sarebbe una notizia da primo piano per i temi che tratta la radio, ma soprattutto per l'importanza che ha, e che invece la troviamo solo a pagina 64 del Messaggero. Si uccide in cella e ad aprile sarebbe uscito di prigione. Stiamo parlando dell'81esimo suicidio in carcere solo nel 2022, e un record di tutti i record degli anni, e insomma mi verrebbe a dire se questo può essere un record. Comunque stava scontando una condanna per rapina e sarebbe dovuto uscire dal carcere di Rebibbia il prossimo aprile. Invece la scorsa notte Ali, un cittadino bengalese di 30 anni, si è impiccato in cella con il lenzuolo del letto mentre i suoi tre compagni dormivano. Si trovava nel reparto G9 in cui era arrivato al finire dell'estate dal G11. E anche qui mesi fa un'altra tragedia, ricorda la garante dei detenuti di Roma Gabriella Stramaccioni, in quanto il suo compagno di allora si era tolto la vita. Quindi il trasferimento, ma nulla che potesse lasciar presagire l'epilogo che si è poi consumato. Negli ultimi incontri con gli psicologi, infatti, dallo scorso settembre, l'uomo non aveva dato segni di particolare sofferenza, e anche dentro al carcere non si spiegano cosa sia potuto succedere, considerato appunto che tra qualche mese Ali sarebbe uscito. Era un uomo taciturno e comunque la sua storia se la porta dietro, avvolta nel silenzio. È fondamentale attivare misure alternative al carcere per chi è a fine pena o ha una condanna breve da scontare, conclude la Stramaccioni. Non si possono portare tutti
in carcere, dove manca personale della penitenziaria, psicologi, educatori e mediatori. Del resto basta leggere i numeri. Quello di Ali è stato l'82esimo suicidio da inizio del 2022 nelle carceri italiane. Da 10 anni almeno non si registravano numeri così alti, quando pure c'erano 11.000 detenuti in più e l'Italia era stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per trattamento inumano e degradante. Abbiamo in più occasioni detto che la morte di un detenuto è sempre una sconfitta per lo Stato, commentano amareggiati Donato Capace, segretario generale del sindacato polizia del SAP, insomma sindacato autonomo polizia penitenziaria, e Maurizio Somma, segretario SAP del Lazio. Per il sindacato più rappresentativo dei baschi azzurri, la via più netta e radicale per eliminare tutti questi disagi sarebbe quella di un ripensamento complessivo della funzione della pena e al suo interno del ruolo del carcere. Solo nei primi 6 mesi del 2022, in base ai dati sugli eventi tragici accaduti nelle carcere, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha contato quasi 6.000 casi autolesionismo e 814 tentati suicidi. Dei primi nelle carceri del Lazio se ne sono avuti 558 da gennaio a luglio e 59 tentati suicidi. A questi vanno poi aggiunte le aggressioni, colluttazioni, ferimenti, omicidi e tentati omicidi. Il Lazio è la terza regione italiana dopo Lombardia e Campania per numero di episodi. In particolare, nelle carceri del territorio ci sono state 418 colluttazioni e 103 ferimenti, tra questi anche quelli contro gli agenti della penitenziaria. Infine, le manifestazioni di protesta non collettive nei penitenziari del Lazio in 138 hanno rifiutato il vitto o le terapie, in 114 hanno indetto lo sciopero della fame e o della sete, mentre 279 detenuti hanno danneggiato beni dell'amministrazione. C'è poi un altro interessante che riguarda le proteste collettive per le condizioni di vita in carcere: il sovraffollamento, la carenza di assistenza sanitaria o di servizi. Nel Lazio queste proteste nel primo semestre sono state 676. La prima cosa che mi verrebbe da aggiungere a tutto appunto questo elenco di dati è il fatto che a marzo ci sarà invece il processo per, se non mi sbaglio, una cinquantina di detenuti a seguito delle rivolte che ci sono state in carcere nel 2020, che fra le tante cose sono sicuramente state scaturite anche dalle condizioni delle carceri, però sono processati, vengono processati appunto. Quella protesta evidentemente non viene considerata legittima e vengono quindi processati a marzo per reato di devastazione e saccheggio, che è un reato pesantissimo, che significa che quindi rimarranno in carcere, perché ovviamente immaginarsi che vengano assolti è immaginarsi ovviamente è pensare, insomma, non pensare al reale. E altre persone quindi che hanno protestato contro appunto contro le condizioni delle carceri e invece rimarranno dentro e vengono condannate e la protesta non viene considerata legittima. E insomma, con questa notizia alle ore 9:40 direi che ci possiamo fermare, se dall'altra parte del tavolo siamo concordi, non abbiamo altro da aggiungere.
No, mettiamo un po' di musica e intanto prepariamo le prossime 3 corrispondenze che ci accompagneranno nella mattinata.
Sì, le vogliamo preannunciare?
Abbiamo una studente di Torino e diciamo vi parlerà anche di quella che è la repressione dello Stato contro gli studenti, anche diciamo riprendendo le esternazioni, le grandi citazioni insomma del ministro Valditara.
Sì.
Poi abbiamo una corrispondenza sul 41 bis.
Sì, una corrispondenza sul 41 bis, in quanto domani a Via Renula alle ore 15 ci sarà un presidio. E poi l'ultima corrispondenza su Taranto, sentiremo appunto dei compagni di Taranto.
A tra poco.